sappiamo che tanti prezzi sono prezzi fasulli che non considerano il vero costo di quelle cose. La carne costa troppo poco, i vestiti costano troppo poco, tutto quello che produce delle esternalità negative sull'ambiente o sulla biodiversità, o semplicemente dal punto di vista sociale, produce condizioni di vita pessime in altri paesi, ecco, tutto questo ha un costo che noi non paghiamo. E noi, mentre pensiamo a combattere l'inflazione, stiamo anche dicendo che quel costo dobbiamo pagarlo noi, che siamo i consumatori ricchi, e non dobbiamo farlo pagare ai bambini che scavano nelle miniere di cobalto in Congo a mani nude, perché così noi possiamo avere delle batterie elettriche nelle auto ambientalmente verdi a prezzi accettabili.
Questa puntata di Globo è un esperimento, perché oggi espandiamo un po' il nostro racconto delle cose del mondo e parliamo di inflazione. Ora, ovviamente, il ritorno dell'inflazione dopo 40 anni che era scomparsa dalle economie occidentali è una questione prettamente economica. Ma come potrete immaginare, ha enormi effetti anche sulla politica e sulla vita di tutti i giorni di milioni e probabilmente miliardi di persone in tutto il mondo. Gli effetti politici li stiamo vedendo in questi giorni, con molti governi, compreso quello italiano di Giorgia Meloni, che criticano aspramente la Banca Centrale Europea per le misure che adotta per contrastare l'inflazione, che secondo Meloni e i suoi alleati danneggerebbero troppo l'economia. Oggi spieghiamo cosa significa tutto questo e cercheremo di capire gli argomenti dei due schieramenti. Soprattutto ci concentreremo sugli effetti dell'inflazione. Alcuni li vedete tutti i giorni quando andate a fare la spesa. I prezzi sono aumentati e in alcuni casi anche di molto. Ma gli effetti dell'inflazione e delle misure adottate per combatterla vanno molto oltre l'aumento dei prezzi, non sempre sono facili da comprendere e anche tra gli economisti è in corso da mesi un dibattito gigantesco, di cui è importante avere qualche nozione. Questa è la puntata in cui cerchiamo di fare chiarezza. Ne parliamo con Stefano Feltri, giornalista esperto di cose economiche, che ha appena pubblicato con UTET un libro intitolato, appropriatamente, Inflazione. In questo libro ha una teoria interessante, che il ritorno dell'inflazione non è soltanto il frutto di una congiuntura, di un brutto momento dell'economia. Il ritorno dell'inflazione è soprattutto il frutto di un grande riequilibrio dell'economia globale, che riguarda la transizione ecologica, la demografia, la politica, insomma, che riguarda il modo in cui è fatto il mondo. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Stefano Feltri, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Cominciamo con una definizione. Questa puntata oggi parleremo di inflazione e inizierei dalla cosa più basilare e più semplice, ma che secondo me è abbastanza necessaria per cominciare a capirsi e per cominciare ad avere quantomeno una definizione di lavoro. Ti chiedo, ci puoi dare una definizione semplice, accessibile per tutti di che cos'è l'inflazione?
Ma l'inflazione alla fine la conosciamo tutti anche senza aver studiato economia. L'inflazione è l'aumento dei prezzi e quando i prezzi aumentano in un certo momento rispetto a un altro momento che viene considerato come termine di paragone, che può essere il mese precedente, l'anno precedente, e poi dopo si può, come dire, considerare l'inflazione in tante sue declinazioni, per cui puoi guardare l'inflazione che riguarda i consumi, l'inflazione che riguarda i costi di produzione, l'inflazione per settori e così via. Poi ci sono altre tante variabili che riguardano anche il fatto che i prezzi sono misurati in una moneta e quella moneta può avere dei tassi di cambio con altre monete, quindi a volte i prezzi cambiano perché è cambiata la loro scarsità relativa, cioè c'è più domanda che offerta, a volte cambiano perché la valuta in cui sono commerciati ha cambiato il suo rapporto con quella in cui noi abbiamo i nostri salari. Però di base l'inflazione è l'aumento dei prezzi.
Sul perché nasce l'inflazione e su perché siamo finiti ormai da qualche anno in un periodo inflazionistico, torniamo dopo. Intanto ti chiedo però un'altra definizione che secondo me ci aiuta a mettere due mattoncini uno di fianco all'altro e costruire a partire da lì la nostra conversazione, che è La risposta standard, la risposta da libro di testo, da manuale di economia all'inflazione è l'aumento dei tassi di interesse. Cioè le banche centrali, per noi la BCE, per gli Stati Uniti la Fed, per gli altri paesi le loro banche centrali, aumentano i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione. Cosa significa esattamente, anche te lo chiedo proprio nella pratica e nei suoi effetti pratici, aumentare i tassi di interesse, questa cosa che ormai le banche centrali, soprattutto occidentali, fanno da un annetto?
Allora, la moneta è un bene come tutti gli altri. Se pensate a cosa vuol dire comprare qualcosa, significa che noi scambiamo, facciamo un baratto. Il baratto non è mai esistito nella storia, ma esiste tutti i giorni. Noi scambiamo una merce con un'altra, scambiamo dei pezzi di carta o dei numeri su un computer con dei beni fisici. Questo scambio presuppone, come tutti gli scambi, un rapporto tra queste due grandezze, quanto di una in cambio di un'altra. Se una delle due aumenta in disponibilità, il rapporto tra queste due può cambiare. Se io valuto una banana due mele e a un certo punto ci sono moltissime banane in circolazione, io posso valutare a quel punto una banana, posso valutarla soltanto una mela, perché sono così tante banane che ho bisogno, che posso permettermi di spenderne di più per comprare una mela. Ecco, allora, i tassi di interesse riguardano il prezzo della moneta. Diciamo, prova a metterla a rovescio. Se tu hai tanta moneta in circolazione, questa moneta tende a valere poco, cioè le persone chiederanno più moneta a fronte delle stesse merci. Allora, cosa può fare una banca centrale di fronte a questa situazione? Può ridurre la quantità di moneta in circolazione, che vuol dire di solito, per esempio, vendere titoli che ha nel suo bilancio, cioè vende delle obbligazioni e ritira, come dire, assorbe moneta che è sul mercato. Oppure può cambiare il prezzo di questa moneta e renderla più costosa. Quindi il tasso di interesse è quest'ultima, riguarda quest'ultimo pezzo. Le banche prestano soldi alle persone, ma a loro volta si fanno prestare soldi dalle banche centrali. Se le banche centrali alzano il tasso di interesse, prestare soldi a queste banche diventa per queste banche più oneroso, il che significa che le banche dovranno a loro volta chiedere interessi più alti a quelli a cui prestano i propri soldi. Quindi, per essere concreti, arrivare alla fine della catena vuol dire che le persone che hanno mutuo a tasso variabile pagheranno rate più alte, che un'azienda che vuole fare un investimento dovrà pagare più soldi ogni mese per avere quel prestito, vuol dire che i poveracci che hanno la cessione del quinto dello stipendio pagheranno di più, pagheranno interessi più alti e così via. Quindi il denaro diventa più costoso. Poi, diciamo, se uno vuole aggiungerci un lato filosofico, in realtà non è esattamente il denaro, ma è il tempo. Cioè, il tempo in cui tu ti privi del denaro, che lo dai a qualcun altro, diventa più, come dire, prezioso, più redditizio, perché se io ti presto 100 euro e tu me li ridai dopo un anno, mi devi ridare 100 euro più una certa quantità di soldi che è l'interesse. Se il tasso di interesse aumenta, tu mi ridarai più soldi, quindi quell'anno aumenta di valore per me che ti ho prestato i soldi.
Una cosa che a me colpisce da quando, ormai da qualche tempo, abbiamo cominciato a parlare di inflazione è che nel discorso ufficiale, formale, attorno all'inflazione circolano un sacco di eufemismi. Le banche centrali dicono che l'economia sia surriscaldata, cioè, semplificando molto, poi ce lo direi meglio tu, la domanda è molto superiore all'offerta e quindi i prezzi aumentano perché tanti consumatori spendono soldi per contendersi dei beni ridotti e che quindi bisogna aumentare i tassi di interesse per raffreddare l'economia. E questo è evidentemente un eufemismo, perché raffreddare l'economia significa rallentare l'economia, significa provocare una diminuzione della crescita del PIL, significa provocare una diminuzione anche dei posti di lavoro eventualmente. Una cosa che mi colpisce tanto, e questo forse deriva anche dal fatto che, insomma, ho meno di 40 anni e non ho mai vissuto in un periodo inflazionistico, è che soprattutto negli Stati Uniti, quando tutti i mesi escono i dati dei nuovi occupati, per cui escono i dati ufficiali che dicono che ci sono 300.000 nuovi occupati nel mercato americano, 400.000 nuovi occupati nel mercato americano, e sono sempre dati molto positivi, per cui bisognerebbe in tempi normali gioire, perché il mercato americano sta andando benissimo, il mercato del lavoro americano è fortissimo, e però molto spesso i mercati crollano o calano molto, perché agli occhi dei mercati il fatto che ci siano pochi disoccupati è una cattiva notizia. Ora, chiaramente, per chi si occupa di economia questa è una contraddizione molto banale, ma ti chiedo di aiutare noi che magari non ci occupiamo tutti i giorni di economia a sbrogliarla. Perché in questo momento l'economia mondiale, l'economia occidentale quantomeno sta lavorando per rallentare.
Dunque, è molto complicato e quello che tu dici è vero ed è una cosa apparentemente assurda, cioè quando arrivano segnali positivi sull'andamento dell'economia, che siano gli occupati, il numero di ore lavorate o altro, i mercati hanno reazioni negative perché il ragionamento che fanno è: ah, l'economia continua a correre, quindi le banche centrali dovranno continuare ad alzare i tassi di interesse, quindi continueremo ad avere effetti negativi sul piano finanziario, perché appunto per le banche o per i fondi che hanno, si indebitano, eccetera, il tasso di interesse alto è in generale una cattiva notizia. Poi è un po' più complicato di così, ma spanne ci facciamo bastare. Quindi questo è un pezzo della storia, non c'è dubbio. L'altro pezzo che va considerato, però, è che tutto questo avviene in un contesto stranissimo in cui nessuno ci capisce niente. Cioè è vero che per esempio aumentano, quando aumentano i posti di lavoro e gli nuovi occupati in America è visto come un cattivo segnale, ma è vero anche che la partecipazione al lavoro negli Stati Uniti è crollata tra gli anni della pandemia e quelli successivi. Cioè un mercato del lavoro in cui contemporaneamente ci sono tantissime imprese che non trovano lavoratori e tantissimi lavoratori che vengono, diciamo, contesi dalle poche che ci sono, ma tantissimi altri sono proprio usciti dal mercato. Anche in Europa c'è un fenomeno simile, il numero di aziende nell'Eurozona che dice che ha un problema, che è limitato nella sua crescita dall'assenza di lavoratori, è il 29%, prima della pandemia era il 17%. Quindi è un mondo un po' strano in cui l'economia si sta molto riadattando e alcune di queste perifrasi che tu citavi prima, l'economia che si surriscalda o che va raffreddata, diciamo che possono essere corrette o molto imprecise, ma la risposta è che non lo sappiamo, nel senso che l'idea che un'economia sia surriscaldata significa che è in un momento della congiuntura sopra il suo potenziale. Cioè vuol dire che se in quell'economia ci sono, diciamo, facciamo che si compra un solo bene, le automobili, quell'economia può produrre 100 automobili all'anno, ma per qualche ragione le persone, facciamo i 10 consumatori di quell'economia hanno tutti ricevuto una eredità da una zia che è morta, avranno per quel momento lì un po' più soldi in tasca e si contenderanno con le 100 automobili. Quindi il prezzo salirà perché l'economia non è in grado di produrre più automobili, ma le persone hanno più soldi per comprarle. Ora, la grande domanda è: le economie che sono uscite dalla pandemia hanno lo stesso potenziale di crescita di prima? Ce l'hanno più basso? Ce l'hanno magari più alto è difficile, ma ce l'hanno più basso. Faccio due esempi concreti: compriamo energia a prezzo più alto perché prima compravamo a prezzo basso dalla Russia, molte persone sono uscite dal mercato del lavoro e quei posti di lavoro che magari era, faccio per dire, il camionista sessantenne che poteva dopo 3 anni di Covid è andato in prepensionamento. Allora, queste economie possono crescere come prima o possono crescere meno di prima? Perché se possono crescere meno di prima, allora può darsi che quello che noi era la vecchia normalità, oggi è un'economia surriscaldata, cioè le nostre economie dovrebbero crescere meno, ma questa non è decrescita felice, questo si chiama, diciamo, declino.
Questa è proprio la grande contraddizione che a me continua a interessare tanto, cioè noi adesso stiamo lavorando per rendere di fatto le persone più povere.
Beh, devi considerare però, diciamo, quali sono i due scenari che abbiamo davanti. Cioè noi abbiamo uno scenario che è quello con un'inflazione che resta alta, è uno scenario in quello in cui si fanno delle cose per ridurre l'inflazione. Anche l'inflazione che resta alta rende più poveri in maniera più subdola, se vogliamo, nel senso che l'inflazione impoverisce togliendo valore ai soldi che riceviamo e quindi noi nominalmente riceviamo lo stesso stipendio, ma con quello stipendio compriamo molto meno. I risparmi che abbiamo accumulato, che ci sono arrivati con eredità o altro, si svalutano, si distruggono, il libretto postale che ti hanno fatto per il battesimo, se l'inflazione resta alta per molti anni non vale più niente, a meno che non sia indicizzato e così via. E l'inflazione può finire in una recessione e può destabilizzare la società perché si creano disuguaglianze e squilibri, diciamo, fuori dal patto sociale. Cioè alcune persone si salvano e altre non si salvano soltanto perché alcuni possono reagire all'inflazione e altri no. Quindi l'inflazione è una cosa di per sé molto brutta, non è una cosa che finisce bene. Allora tu dici, di fronte a, diciamo, questa potenziale tragedia in costruzione, cosa facciamo? E lì si arriva allo scenario che tu dici. Allora cerchiamo di frenare manualmente, invece che frenare andando a sbattere contro il muro, freniamo tirando il freno a mano. Anche questo può finire male Gli economisti hanno discusso per molti mesi se si andava verso un soft landing o un hard landing, cioè un atterraggio morbido o uno schianto. Lo schianto è la recessione, cioè esci dall'inflazione e vai nella recessione. Quindi la frenata arriva perché ci sono tanti disoccupati, non perché sei riuscito a riportare l'economia nei suoi binari. Questa è una partita ancora aperta, non sappiamo esattamente come finirà. Di sicuro l'attesa della recessione dura ormai da più di un anno e mezzo, forse prima o poi arriverà, ma io tendo a pensare che quando una cosa non arriva per un anno, due anni, non puoi dire che è imminente, puoi dire che hai sbagliato le previsioni.
Questa contraddizione che noi abbiamo cercato di tirare fuori in maniera un po', come dire, un po' elementare, poi chiaramente il dibattito economico è molto più sofisticato, molto più evoluto e molto più complicato, è alla base del fatto che ormai da, forse perfino dal 2021, da quando si è cominciato a ragionare attorno all'inflazione, sono nate, come dire, delle teorie eterodosse attorno a come combattere l'inflazione. Da un lato c'è la teoria ortodossa, che è quella di aumentare i tassi, dall'altro c'è tutta una serie di teorie più o meno eterodosse, come per esempio controllare i prezzi, come per esempio fare quella che tu nel tuo libro definisci, citando altri, politica dei redditi e così via. Ci puoi raccontare un po' queste teorie eterodosse e se hanno un qualche valore?
Ma allora, una cosa non esclude necessariamente tutte le altre, cioè la politica monetaria fatta dalle banche centrali agisce su due leve, cioè la quantità di moneta che c'è in circolazione e il suo prezzo, diciamo così, che è il tasso di interesse. Poi c'è la politica economica, la politica fatta dai governi, la politica fiscale, appunto queste teorie sul controllo dei prezzi. Allora, vedendole, diciamo, in estrema sintesi tutte, politica economica vuol dire quello che abbiamo visto in Italia, per esempio, con le accise della benzina o con gli aiuti per le bollette. C'è un momento in cui salgono alcuni prezzi, quei prezzi colpiscono alcune categorie, il governo si fa carico di una parte dell'extra costo, in maniera che le persone non subiscano tutto l'aumento del prezzo. Senza le politiche del governo Draghi, per esempio tra il 2021 e il 2022, il 10% più povero degli italiani avrebbe sperimentato un'inflazione del 16% circa, perché il 10% più povero praticamente compra due cose, compra cibo ed energia, e quelle erano le voci che salivano di più. Il governo Draghi è intervenuto spendendo molti miliardi e ha portato l'inflazione percepita da queste persone intorno al 5-6%, cioè più o meno la media nazionale. Poi c'è un altro tipo di soluzione ardita che è stata fatta in Italia negli anni 70-80, che è appunto la politica dei redditi, cioè tu prendi atto che c'è questa grande spinta dell'inflazione che cambia tutto e decidi dove assecondarla e dove colpirla, dove limitarla. Negli anni 70, per esempio, c'era questa idea che bisognasse rendere i salari più uguali tra categorie e quindi si facevano degli aggiustamenti che servivano a equiparare, per esempio, i lavoratori delle grandi aziende e quelli di quelle piccole, o i lavoratori del privato e quelli del pubblico. Cioè, tu dici, sfruttiamo questa occasione di una grande marea che si muove e, diciamo, scuota le fondamenta della società, e allora dove aggiusti, dove metti un tetto, la spinta si ferma, dove la lasci andare, riduce il valore, il potere d'acquisto, e quindi qualcuno diventa più povero e qualcuno lo aiuti. Questa cosa non si sta facendo veramente in questa fase perché i salari stanno crescendo poco. Poi c'è la questione del controllo dei prezzi. Il controllo dei prezzi ha un, diciamo, grande difetto, cioè che non funziona. Nel senso che, ma semplicemente perché è inapplicabile in un'economia che non sia interamente pianificata, con alcuni caveat. Cioè, se ci sono dei prezzi amministrati, cioè dei prezzi decisi dallo Stato, allora lì può intervenire e regolare il prezzo. Cioè, il prezzo dell'energia in Italia è in gran parte fissato per via regolatoria. E il prezzo dell'energia in bolletta dipende in parte dal costo della materia prima e in parte dal fatto che noi abbiamo deciso di mettere nella bolletta una serie di altre, diciamo così, tasse, incluso per una lunga fase il canone della RAI. Allora, lì lo Stato può intervenire, può dire in questo momento noi non vogliamo che l'energia costi così tanto e riduciamo, interveniamo, controlliamo i prezzi cambiando le voci che compongono la bolletta. E quello si può fare e ha un senso ed è stato fatto in Italia. Anche l'Italia ha fatto un controllo dei prezzi su questo. Oppure c'è il controllo dei prezzi modello europeo sul gas, che è sostanzialmente un cartello, cioè tu dici noi siamo i paesi che comprano il gas, decidiamo che sopra un certo prezzo non andiamo. Poi non è servito a molto, ma è stato un segnale politico un po' tardivo, ma c'è stato. Poi c'è il controllo dei prezzi che ha sperimentato addirittura Richard Nixon negli anni 70, quindi un presidente repubblicano, che è quello un po' politicamente, diciamo, promettente, ma un disastro nell'applicazione, cioè quello in cui tu dici fissiamo il prezzo di alcuni beni che la gente compra spesso. Questa cosa è complicatissima. Ti faccio l'esempio: se noi decidessimo di fissare il prezzo delle camicie blu come quella che tu hai addosso, uno dice, ma qual è il prezzo da fissare? È il prezzo che ha la tua camicia di lino d'estate? È il prezzo che ha d'inverno? È il prezzo che ha nei saldi? È il prezzo che ha all'outlet o il prezzo che ha nel negozio in centro? E già così capisci che dovresti fissare 5 prezzi diversi. Poi se i rincari li fa il fornitore, quello che diciamo fornisce il colore per colorare la camicia, metti il blocco dei prezzi alla vendita finale ma non al fornitore del colore. Quindi devi decidere ogni singolo passaggio di questa filiera per regolare l'impatto finale. Quindi questo è estremamente difficile. C'è poi tutta un'altra questione, che è il fatto che c'è un'inflazione da profitti. E allora tu dici, perché c'è un'inflazione da profitti? Cioè, perché i prezzi salgono e le aziende guadagnano di più? Questo è tutto un altro problema, è un problema più complicato, che non necessariamente si risolve con i prezzi.
Ecco, a me sembra che buona parte del dibattito attorno all'inflazione si sviluppi anche attorno alle sue cause. Cioè, se decidiamo che l'inflazione ha un'origine, diciamo così, classica da surriscaldamento dell'economia, c'è una soluzione X. Se decidiamo che l'inflazione dipende da soprattutto un aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, c'è una soluzione X ma leggermente differente. Se decidiamo, come citavi tu, che l'inflazione dipende almeno in parte dalla speculazione delle aziende e dei produttori, c'è una soluzione X ma ancora un pochino differente. Ci puoi aiutare a capire appunto queste soluzioni e quali sono le teorie principali?
No, è molto giusto quello che dici, ma è molto difficile sia mettersi d'accordo su qual è la causa, sia mettersi d'accordo su qual è la ricetta. Perché se la causa è solo che c'è troppa moneta in giro, quindi sta cambiando il tasso di cambio tra la moneta e le merci, e i prodotti e i servizi, si riduce la moneta e è risolto. Ma questa è solo una delle mille possibilità. Per stare all'esempio di quello che stiamo vedendo, per esempio, in Europa, i dati sull'ultimo trimestre del 2022 ci dicono che i salari sono cresciuti del 4,7%, i profitti delle imprese del 9,4%. Quindi più della metà dell'inflazione di quel trimestre si è spiegata con l'aumento dei profitti. Quindi un'inflazione da profitti. Più della metà non vuol dire tutta, quindi vuol dire una bella fetta. Ora, questo è quello che nel gergo giornalistico si chiama appunto speculazione, cioè visto che salgono i prezzi qualcuno ne approfitta e le aumenta più degli altri. Dal punto di vista della teoria economica questa cosa dovrebbe essere impossibile o molto breve, perché se tu aumenti il prezzo, faccio per dire, di una Fiat, allora la Fiat venderà, oggi Fiat non c'è più, di Stellantis, un'auto Stellantis venderà meno auto e magari la Toyota ne venderà di più. Cioè, se tu aumenti il prezzo più di quello che ti puoi, diciamo così, permettere, perderai quote di mercato, i clienti vanno da un'altra parte. Ora, c'è un vasto dibattito sul perché sta succedendo adesso questo. Ci sono due possibili spiegazioni. Una è che semplicemente, e che sarebbe la spiegazione, diciamo così, di destra, la gente ha troppi soldi in tasca. La politica monetaria è stata troppo espansiva, la politica fiscale ha dato troppi soldi dopo il Covid di aiuti, quindi le persone hanno così tanti soldi rispetto a come erano prima, non che tutti siano ricchi, che possono permettersi di pagare di più. Le imprese l'hanno capito e spingono l'asticella un po' più in alto. L'altra spiegazione, che secondo me è quella, diciamo, quantomeno complementare, ma che è sicuramente vera, è che l'economia post-Covid non è uguale all'economia pre-Covid. Perché c'è la globalizzazione in crisi, ci sono tanti fattori che hanno ristretto i mercati. Se il mercato è ristretto c'è meno concorrenza, se c'è meno concorrenza tu puoi permetterti di alzare un po' i prezzi senza perdere clienti. La soluzione è molto complicata, perché la soluzione per entrambi questi problemi, o meglio, per uno può intervenire la banca centrale o il governo, cioè mettere meno soldi in tasca alla gente, per l'altro devono intervenire l'Unione Europea o i governi nazionali aumentando la concorrenza, forse se ci riescono, perché il calo della concorrenza dipende dalla crisi della globalizzazione, tu non è che riesci a reinvertire la globalizzazione su base nazionale.
Negli Stati Uniti questo fenomeno di speculazione che tu stai citando, almeno in alcuni ambienti, viene definito price over volume, cioè le aziende preferiscono aumentare i prezzi diminuendo i volumi.
Sì, però in teoria, diciamo, la teoria economica base, diciamo, ti dice che un'azienda sta costantemente cercando di ottimizzare il suo margine di profitto, il suo utile. Cioè, di solito una grande azienda ha centinaia di persone pagate per stabilire qual è la soluzione ottimale. Cioè, se tu vuoi vendere 100 unità del tuo prodotto a un euro ciascuna, o se ne vuoi vendere 50 a 2,50 euro e così via. E quindi, diciamo, questa cosa le imprese la fanno sempre, non la fanno solo nei tempi di inflazione. La domanda è: perché in questo tempo di inflazione noi stiamo vedendo che questo continuo tentativo di fare il massimo dei profitti funziona meglio, e funziona meglio con prezzi più alti? Una delle risposte, diciamo, facili è che tra i tanti effetti dell'inflazione c'è il fatto che la gente non ci capisce più niente, si confonde. Cioè, tu non riesci a capire se sei più ricco, se sei più povero, se sei... perché magari tu hai uno stipendio, hai ottenuto un aumento del 5%, ti senti più ricco, decidi che è arrivato il momento di toglierti uno sfizio, ma non vai a pensare che nel frattempo l'inflazione è al 10%, quindi tu in realtà sei più povero di prima, ma ti senti più ricco. La gente non ci capisce più niente, ma le aziende che hanno un'intelligenza, come dire, più razionale, perché è collettiva, è mediata dai modelli, eccetera, sono più bravi a leggere in tempo reale queste evoluzioni e a sapere dove spremere il limone, diciamo. È uno dei tanti effetti, questo si chiama menu cost inflation, cioè il costo dell'inflazione che deriva dal dover cambiare i cartellini dei prezzi, cioè la confusione che generi nel consumatore è essa stessa un costo che può portare, se sfruttato adeguatamente, a nuove opportunità.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Questa cosa che hai già citato un paio di volte, che oltre alla politica monetaria, cioè alla manipolazione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, i governi, l'Unione Europea, dovrebbero agire e adottare politiche per cercare di frenare l'inflazione, oltre alle soluzioni classiche relative alla manipolazione dei tassi. Che tipo di misure dovrebbero adottare e le stanno adottando?
Allora, anche qui, per rispondere bisogna essere d'accordo su che tipo di inflazione stiamo vedendo, nel senso che di fronte a un'inflazione passeggera, transitoria o anche lunga ma breve, la cosa giusta da fare è dare aiuti molto mirati e temporanei, cioè dire alle persone a basso reddito: ti diamo questo aiuto temporaneo per un anno e così tu non muori di fame, ma neanche si innesca la spirale prezzi salari. Cioè, sostanzialmente, il fatto che tu hai un po' più di soldi in tasca non ti porta a cambiare i tuoi stili di consumo e quindi a far salire i prezzi. Questo se è l'inflazione temporanea. Se l'inflazione invece le attribuiamo delle cause più strutturali, come per esempio appunto il fatto che con la crisi della globalizzazione perdiamo delle opportunità, perché se dobbiamo cercare di farci le fabbriche dei semiconduttori in Europa, quelle ci costeranno di più. Se compriamo il gas dall'Algeria invece che dalla Russia, ci costa di più. Poi c'è la transizione ecologica, di cui magari parliamo a parte. Ecco, se invece il cambiamento è strutturale, allora tu come governo, come Unione Europea, devi farti delle domande molto più difficili, che sono: che tipo di società voglio costruire? Voglio tutelare il potere d'acquisto di tutti indiscriminatamente? Voglio tutelare quello di alcune categorie? E poi è giusto che alcune cose costino poco in un momento in cui con la mano destra vogliamo tenere bassi i prezzi e con la sinistra vogliamo alzarli, perché sappiamo che tanti prezzi sono prezzi fasulli che non considerano il vero costo di quelle cose. La carne costa troppo poco, i vestiti costano troppo poco, tutto quello che produce delle esternalità negative sull'ambiente o sulla biodiversità, o semplicemente dal punto di vista sociale, produce condizioni di vita pessime in altri paesi. Ecco, tutto questo ha un costo che noi non paghiamo. E noi, mentre pensiamo a combattere l'inflazione, stiamo anche dicendo che quel costo dobbiamo pagarlo noi, che siamo i consumatori ricchi, e non dobbiamo farlo pagare ai bambini che scavano nelle miniere di cobalto in Congo a mani nude, perché così noi possiamo avere delle batterie elettriche nelle auto ambientalmente verdi a prezzi accettabili. Quindi è una tensione difficile, non c'è una soluzione, diciamo, facile per tutti, tranne quella di alzare i tassi di interesse, che vuol dire appunto intervenire un po' con l'accetta e frenare un po' tutta l'economia insieme.
l'ultima parte del tuo libro è la più originale e la più interessante, perché dopo una lunga spiegazione tu arrivi a tirare fuori alcune tesi su come andrà l'inflazione. E una cosa che scrivi è: ci sono forze all'opera che sembrano destinate a spingere l'inflazione in modo strutturale. Cioè, una delle tue tesi, se ho capito bene, è che questa inflazione non è una cosa che finisce fra un anno, fra due anni. È un grande riequilibrio dell'economia mondiale, in un certo senso. Ce lo puoi raccontare?
Bah sì, adesso, che le forze sono all'opera, che portino a un'inflazione più alta, ovviamente dipende da quale prevale, cioè se si va in recessione, anche se ci sono delle forze che spingono in alto i prezzi, comunque vince la recessione. Ma è un dato di fatto che alcune dei fenomeni che hanno tenuto bassi i prezzi negli ultimi 30 anni stanno scomparendo. E faccio questi tre esempi. Uno è la demografia. Paesi che invecchiano sono paesi che hanno un mercato del lavoro diverso, hanno persone, hanno bisogno più di badanti che di ingegneri informatici, per intenderci, e hanno bisogno di servizi di prossimità. Tu non puoi farti assistere da una badante che sta in India o in Vietnam, deve stare sotto casa tua, quindi deve avere un salario sufficiente per stare sotto casa tua, e se sono scarse dovrà essere pagata di più, e così via. Quindi società che si restringono sono società inflazionistiche, in cui i prezzi salgono. Società giovani, in cui molte persone entrano nel mercato del lavoro, che siano, diciamo, nuove generazioni, o che siano le donne, come è stato negli Stati Uniti negli anni 60-70 e come sarà probabilmente in alcuni paesi emergenti. Ecco, quando tanta gente entra nel mercato del lavoro, i salari possono scendere o possono, come dire, quantomeno adeguarsi, ma soprattutto quelle persone genereranno crescita sana, genereranno domanda, avranno redditi e così via. Quindi questa è una prima forza che sparisce. La seconda forza che sparisce è la globalizzazione, nel senso che sempre più si va verso un'integrazione per aree che sono omogenee da un punto di vista di valori, di affidabilità politica, il che vuol dire che se tu fai la globalizzazione con gli Stati Uniti ti costa di più che se fai la globalizzazione con l'India o con la Cina o con il Vietnam. Quindi la crisi della globalizzazione porta i prezzi verso l'alto. E poi c'è la terza forza, che è la transizione ecologica. La transizione ecologica, per come noi l'abbiamo costruita, è una transizione inflazionistica che porta a prezzi più alti, almeno nel breve periodo. Faccio un esempio concreto per usare dati della BCE. Uno dei principali strumenti che ha costruito l'Unione Europea per la transizione è il tassare le emissioni di anidride carbonica. Questo prezzo di una tonnellata emessa deve salire da $85 di oggi a circa €130, che è il principio di chi inquina paga. €130 è la stima di quanto sarà nel 2030. Capite bene, questo significa far salire i costi di imprese che operano in Europa. Questo, secondo la BCE, avrà un impatto sull'inflazione di uno 0,2% all'anno, che uno dice è poco. Cioè sì, lo dice anche la BCE, è poco, perché con un prezzo da €130 a tonnellata noi raggiungeremo un terzo degli obiettivi che ci siamo dati di decarbonizzazione. Per arrivare a quello che vorremmo dovremmo avere prezzi tre volte più alti, quindi probabilmente l'impatto inflazionistico, facendo un conto a spanne, potrebbe essere lo 0,6, lo 0,7%, capite che è tanto. Questo per una sola delle tante misure di transizione ecologica che stiamo applicando. Ne varrà la pena per evitare l'estinzione della razza umana, quindi siamo tutti d'accordo che è necessario, ma significa prezzi più alti, almeno nel breve medio periodo, quindi nei prossimi decenni. Quindi tutte queste cose spingono l'inflazione. Poi cosa può ridurla, cosa può agire dall'altra parte? Forse l'intelligenza artificiale, forse l'innovazione tecnologica che aumenta la produttività. Se aumenta la produttività possiamo avere salari più alti. Possiamo avere salari più alti non perché stiamo chiedendo più soldi, perché siamo diventati più poveri, ma perché siamo lavoratori che valgono di più. E questo potrebbe essere una cosa che aiuta: se la produttività aumenta, l'economia è più dinamica e si esce un po' da queste sacche che condannano l'inflazione. Però questo lo vedremo strada facendo. Di sicuro non è tutta colpa del Covid, non è tutta colpa solo della politica monetaria e non è tutta colpa soltanto di quelle che si chiamano i colli di bottiglia nelle filiere di fornitura internazionali, che quelli sono stati un po' superati nella fase di transizione post-Covid.
Ti chiedo di tornare un attimo alla parte sulla transizione energetica, che tu chiami inflazione verde, e a cui dedichi un sottocapitolo abbastanza consistente. Ti faccio due domande. La prima è: Ci sono alternative a questa inflazione verde?
No, la risposta è no, perché se noi stiamo dicendo che il problema è che chi inquina non paga, non ci sono tante alternative. O meglio, cioè l'alternativa vera è che è usare i sussidi. Cioè, invece che dire paghiamo chi inquina, è incentiviamo chi produce cose sostenibili. Cosa che stiamo comunque facendo, sia noi che adesso finalmente anche gli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act, che si chiama legge per ridurre l'inflazione, ma che in realtà è un insieme di misure protezionistiche e ambientali. Diciamo che c'è una cosa che si potrebbe fare e che però non viene fatta, che è semplicemente cercare di crescere di più. Questa sarebbe la vera alternativa al tassare chi inquina e ai sussidi, cioè quindi a mettere delle distorsioni nell'economia. Ci sono alcuni studi che dicono, per esempio sulla Spagna li hanno fatti, che la misura verde migliore sarebbe una crescita del PIL maggiore, perché ormai abbiamo impostato le nostre economie su un binario giusto, nonostante il pessimismo di alcuni gruppi ambientali che vorrebbero tutto subito, ma le abbiamo impostate bene, cioè se domani la crescita raddoppiasse noi non costruiremmo ciminiere e auto a benzina, ma compreremmo auto elettriche e monopattini e cibo più sostenibile che hamburger da 300 grammi, ecco. Allora, se riuscissimo a crescere di più e tenendo, diciamo, la barra dritta, quindi non favorendo l'edilizia, la speculazione il consumo di suolo, eccetera, questo permetterebbe di crescere in maniera verde, sostenibile, senza dover avere anche la zavorra dell'inflazione. Ma ovviamente se fosse facile crescere al 2-3% all'anno lo farebbero tutti, ecco.
L'altra domanda che ti faccio è, soprattutto visto che le alternative a questa che tu definisci inflazione verde sono più complicate, è davvero così un problema? Cioè, posto che l'alternativa è l'estinzione della specie umana, per cui no. Cioè, non è che, come dire, si tratta di fare questa transizione, per cui fare questo grosso gradino inflazionistico, e poi una volta completata la transizione, fra 10, 20, 30 anni, più o meno le cose tornano nel loro binario.
Questo chi lo sa. Ogni previsione a 30 anni è possibile solo per la demografia, e ha senso prendersi qualche rischio quando si parla di clima. Sull'economia è praticamente impossibile. Quello che ti posso dire è semplicemente che non si tratta di bianco-nero, cioè non si tratta di dire allora non la facciamo la transizione, si tratta di dire, visto che la dobbiamo fare, teniamo presente che c'è anche questo problema e quindi lo dobbiamo considerare quando facciamo delle valutazioni. Faccio un esempio, c'è il problema delle terre rare. Le terre rare sono il nuovo petrolio, sono là dove si innesca l'inflazione verde, perché il litio o il platino o altri di questi minerali che servono per le batterie delle auto elettriche stanno crescendo tantissimo di prezzo, e questo sta cambiando la politica, per cui l'Unione Europea, per esempio, sta pensando di negoziare un trattato commerciale con gli Stati Uniti che permetta di creare una specie di area di libero scambio dovuta al fatto che bisogna condividere, diciamo, lo sforzo nel gestire questo problema. E questa è la base di come si ridefiniscono i rapporti con la Cina. Poi c'è la questione dei semiconduttori. Ecco, se uno non si pone questi problemi, poi ogni tanto gli arriva la mazzata che, come è successo a un certo punto durante il Covid, non riesci più, ci vuole un anno ad avere un'automobile perché non hai considerato il fatto che tu dovevi comprare un certo microchip da quell'unica fabbrica di Taiwan che ha saturato gli ordini e quindi non te lo dà semplicemente. Ecco. Quindi bisogna tenere presente che la transizione verde può essere inflazionistica, e bisogna tenerlo presente anche per un'altra ragione molto più importante di tutte le ragioni economiche, che se la gente si rende conto che essere verdi e sostenibili è troppo costoso, verrà meno il consenso politico alla transizione ecologica. Questo bisogna tenerlo molto presente, perché ci ricordiamo che i gilet gialli hanno bruciato Parigi per un anno perché era salito il prezzo del gasolio. Allora non possiamo permetterci questo rischio di trovarci
pochissimo,
ma non possiamo permetterci il rischio di creare una resistenza culturale alla transizione verde dovuta al fatto che non abbiamo considerato che quello che per persone a reddito medio alto è un piccolo aumento del costo della vita, per chi ha un reddito basso può fare la differenza tra sentirsi, come dire, al sicuro e sentirsi in bilico sulla soglia della povertà. Se noi non lo consideriamo, poi ne pagheremo il prezzo politico.
È interessante questa cosa che dici, anche legata alla globalizzazione, perché appunto dà un po' l'idea che questo periodo inflazionistico che stiamo vivendo, poi mi smentirai, non è un accidente legato appunto al Covid, alla guerra in Ucraina, non so cosa, ai troppi sussidi, ma appunto un grande riassestamento. Anche quello che dicevi prima, molto interessante, sul fatto che stiamo pagando troppo poco un sacco di cose, dalla carne ai vestiti che compriamo nei superstore. È davvero così, cioè forse stiamo, come dire, l'economia ha la febbre e dobbiamo sfebbrarci?
Sì, il problema è che noi siamo della stessa generazione, siamo cresciuti negli anni 90, abbiamo letto Nologo di Naomi Klein, c'è stata una lunga fase in cui in Occidente pensavamo che il problema fossimo noi, perché consumavamo troppo. Questo è sicuramente vero, ma l'Unione Europea è responsabile del 5% delle emissioni globali, non del 100%, il che significa che se anche domani noi facessimo tutti la decrescita felice con l'orto in terrazzo, smettendo di andare al supermercato, cambierebbe poco nel mondo. La nostra grande responsabilità è essere parte, essere seduti al tavolo di quelli che scrivono le regole e scrivere regole che tengono conto di quello che abbiamo imparato. Perché altrimenti noi, diciamo, possiamo metterci il cilicio, digiunare o diventare tutti vegani e questa cosa cambierà pochino per le sorti del pianeta. Il tema è chi scrive le regole di una nuova globalizzazione, chi ne paga il costo e come si gestisce. Quindi in questo senso, come dire, questo riassetto globale noi dobbiamo esserne parte, perché non è detto che il riassetto globale vada in una direzione più sostenibile, perché se la Cina cresce come siamo cresciuti noi negli ultimi 40 anni, semplicemente non c'è più un pianeta. E quindi non basta che noi ci sentiamo in colpa e mangiamo con le posate biodegradabili. È assolutamente giusto e necessario, ma dobbiamo fare molto molto di più per garantire un futuro al pianeta. Altrimenti semplicemente ci sentiamo in pace con la nostra coscienza, ma cambia poco. Però è vero che tante cose dovranno cambiare, anche proprio in termini di percezione. Cioè appunto la carne ha un costo ambientale che noi non paghiamo e noi decidiamo per scelta di internalizzarlo, cioè di pagarlo questo costo, allora a quel punto dovremo mangiare meno carne. È molto semplice. Quindi è un insieme di livello micro e macro. Però sarebbe sbagliato pensare che conta solo il livello del consumo. Il consumatore consapevole è stata un'invenzione delle multinazionali che ti hanno fatto credere che tu con i tuoi acquisti al supermercato cambiassi il mondo. No, semplicemente questo non è vero. La cosa interessante è che ho riletto di recente La globalizzazione e i suoi oppositori di Stiglitz, che è un famoso libro che ha fatto epoca, scritto 20 anni fa. 20 anni fa il tema era che le multinazionali dettavano le regole alla politica. Oggi questo non è più vero. Oggi è la politica che fissa il campo da gioco e le grandi aziende che si adeguano. È un grande cambiamento. Se vogliamo vedere il lato positivo, noi contiamo di più come cittadini che come consumatori, quindi forse su quello qualcosa possiamo fare.
Per finire ti chiedo un'altra previsione, ma me l'hai messa su un piatto d'argento, perché a un certo punto nel libro scrivi: nessuna società è uscita uguale a come era entrata in una crisi inflazionistica. Come uscirà la nostra società?
Se ti devo dire la società italiana come ne uscirà, sulla base di quello che vedo, più polarizzata, nel senso che si stanno allargando alcune, diciamo, differenze percepite di stile di vita. Per alcune persone l'inflazione inizia a essere un problema, e dall'altro ti direi che esce più sfibrata. Non ci sono proteste in Italia contro l'inflazione, non c'è nessuno sciopero generale vero, non c'è nessuna discussione di massa, siamo rassegnati. Quando una società attraversa una crisi che colpisce così tanti e non succede niente né come protesta né come risposta della politica, né esci con un senso di rassegnazione, con una società che sta lì piegata dal vento, dalle intemperie dell'economia e non ha neanche la forza di lamentarsi. Ecco, questa mi sembra la cosa, dovessi dire, un po' più preoccupante di quello che stiamo vedendo. Poi a volte la risposta della politica peggiora una situazione, quindi si può sempre, come dire, vedere il bicchiere mezzo pieno. Però è l'unico paese in cui non sta succedendo niente, non c'è rabbia sociale, non c'è neanche la reazione, faccio per dire, degli impiegati pubblici che hanno i contratti scaduti da anni e che si vedono il loro salario, comunque non certo altissimo, eroso dall'inflazione. Quindi ne usciremo un po' più sfibrati e un po' più diseguali. Questa è la mia previsione al momento, ma sarei felice di essere smentito.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora Stefano Feltri, ti chiedo tre consigli, libri, serie, TV, film, musica, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Ma allora, ve li dico in ordine di difficoltà per i non economisti, diciamo, di formazione. Un podcast molto simpatico si chiama Planet Money ed serve a, come dire, avere un approccio all'economia un po' scherzoso, fanno le canzoncine sul PIL o sui tassi di interesse, insomma, è un livello introduttivo ma carino e interessante. Per chi vuole qualcosa di un po' più croccante, consiglio Capitalism, che è un altro podcast di Luigi Zingales e Bethany McLean. Io ho lavorato con loro quando stavo a Chicago. È il podcast che affronta queste grandi questioni nel modo più efficace, con un giusto mix tra rigore accademico e consapevolezza giornalistica. Quindi quello lo consiglio veramente. La terza cosa, che questa è veramente però un po' nerd, che però è la cosa che mi piace di più, sono questi seminari che vengono fatti una volta a settimana, ogni 10 giorni, da Marcus Brunner-Meyer dell'Università di Princeton, che sono diventati un po' il posto dove si discutono queste cose. È il posto dove c'è stato il famoso dibattito tra Paul Krugman, che diceva che non c'era inflazione, e Larry Summers, che diceva che ci sarebbe stata, e poi un anno dopo, il secondo round, con Paul Krugman che diceva di essersi sbagliato. Questo lo trovate su YouTube, cercando Marcus Academy o Princeton Marcus Brunner-Meyer, che è di un centro dell'Università di Princeton specializzato in finanza. Quindi, diciamo, 3 gradi a seconda di quanto nerd siete, di quanto volete approfondire.
Stefano Feltri, grazie.
Grazie a te.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!